radiofonica.com.
Buongiorno a tutti, benvenuti da Francesco Nano su scuolasuono.it, ben trovati in questa nuova intervista di Scuola Suono Summer Productive 2013. Ho l'onore e il piacere di dare il benvenuto a Stefano Olla. Ciao Stefano.
Ciao Francesco, grazie per l'ospitalità, piacere mio.
Grazie a te per la disponibilità, per il fatto di voler partecipare con noi, anche perché oggi parleremo di un argomento veramente interessante che è praticamente mixare arrangiando o arrangiare mixando.
Sì, è rispettare l'arrangiamento, cercando però di dare il più possibile espressività magari un pezzo, o comunque valorizzarlo il più possibile, che è un po' il nostro ruolo come mix engineer, insomma, quando mixiamo.
Allora, tu sei, potremmo definirti un sound engineer, anche un arrangiatore da un certo punto di vista, e sei un professionista che lavora sia in Italia che negli Stati Uniti, Los Angeles, giusto?
Sì, esatto, sono ormai basato a Los Angeles, come si suol dire, sì.
E vieni a fare le ferie in Sardegna.
Quando posso, volentieri, approfitto magari di lavori e dischi qua in Sardegna, come in questo periodo, per farmi anche un po' di mare di casa. Come...
che ci vuole.
Sì, fa sempre bene.
Allora, senti Stefano, la prima domanda che uso fare a tutti i miei ospiti è questa. Parlaci un po' di te, cioè raccontaci un po' della tua storia professionale, come sei nato e come sei cresciuto e quello che stai facendo adesso e i progetti futuri. Quindi ti lascio completamente spazio, raccontaci un po' di te, insomma.
Ah, ok, grazie. Beh, come sono nato? Sono nato sul campo, sono uno a cui non piaceva tanto studiare, sono pigro, imparavo molto di più dalla pratica, quindi ormai poco più di 10 anni fa ho fatto un corso di infarinatura qua in Sardegna, ma poi mi sono buttato subito nei live. Sono nato come fonico di palco, per l'esattezza. Sì, ho fatto 2 stagioni come fonico di palco e poi mi sono dedicato quasi completamente allo studio. Mi sono rinchiuso dentro le pareti degli studi con molto piacere, proprio perché c'è molta più creatività sotto certi aspetti, mi dà la possibilità di partecipare di più alla nascita di un pezzo. Ultimamente faccio anche live, nel senso come front of house prevalentemente, perché la mia specializzazione ormai è diventata il mixaggio. Quello che mi piace di più è quello con cui ottengo migliori feedback, c'è sempre da imparare per carità, però mi trovo molto bene, anche lì c'è molta possibilità di espressione da parte mia, quindi che sia in live o che sia in studio mi piace molto mixare. Negli ultimi 4 anni, ho vissuto gli ultimi 10 anni a Milano, quindi la mia crescita professionale è venuta a Milano con Pietro Nobile, con Donato Begotti, i rispettivi studi, e poi lavorando come freelance ho potuto lavorare con diverse band e artisti come Lowlands, Roberto Diana. Negli ultimi anni abbiamo conquistato un po' la Scozia con i McNeil, Anna McDonald, che adesso sta uscendo col disco. E poi negli ultimi 4 anni ho iniziato anche a colonizzare Los Angeles, mi viene da dire così.
Hai la facciaccia degli americani, siamo noi che li colonizziamo.
Esatto, è pieno di sardi, Los Angeles è pieno di italiani e loro ci ammirano, nel senso dicono gli italiani che sopravvivono qua in California sono quelli che poi... spaccano il beep a tutti quanti. Mi trovo molto bene, adesso mi sono trasferito definitivamente lì, sto lavorando con Dennis Mackay, che è un produttore mix engineer dai tempi dei Trident Studios di Londra, ha lavorato con i Queen, David Bowie, Jeff Beck, insomma è il produttore di Judas Priest tra l'altro. Niente, quindi adesso la mia esperienza è prevalentemente californiana con Dennis, lavoriamo anche con JP Cervoni, che è un chitarrista italo-americano che è cresciuto coi Toto negli anni 70, Dion Estus, che è il bassista di George Michael, insomma ho trovato il modo di godermi di nuovo il sole facendo musica, visto che a Milano il sole un pochino tendeva a mancare. Mi sono spostato un po' più al sole e al mare per continuare a fare quello che mi piace realmente.
Senti, ma sei giovanissimo, quanti anni hai?
Io ho 30, ti ringrazio per il giovanissimo.
No, per dire che Una persona a 30 anni può già permettersi di colonizzare, insomma, gli Stati Uniti. Interessante
Io seguo la passione, poi ho la fortuna di lavorare con tante persone che apprezzano quello che faccio, io mi impegno il più possibile. Poi in realtà è tutta passione, quindi lo sai meglio di me, no? La passione.
questo. Esiste la fortuna, secondo te, davvero?
Beh, la fortuna è parte del gioco. Devi attirarla in qualche modo, devi fargli strada e poi ci vuole anche un pizzico di fortuna sicuramente nella vita. Sì.
Però, insomma, quando uno le prepara la strada, diciamo, ed è pronto a salire sui treni, voglio dire, i treni passano, dai.
Bisogna buttarsi, sì, esatto. È la cosa più adrenalinica di questo gioco, allora bisogna tuffarsi. Los Angeles ti dà molte possibilità di tuffarti, pieno di treni. State prenderne uno appena possibile. Sì.
Come si fa a diciamo, lasciare. Più che lasciare tutto, decidere di andare a Los Angeles a lavorare, cioè, nel senso, vista da qua sembra un'impresa quasi impossibile. Come si diventa un professionista rispettato, un italiano professionista, mix engineer rispettato a Los Angeles?
Ma quella che è la mia esperienza, hai accennato il discorso della partenza, del lasciare tutto. Io quella l'avevo già vissuta lasciando la Sardegna per andare a Milano, quindi quell'aspetto un po', diciamo, è sostenuto dal fatto che stai andando per la tua passione, cioè se la tua passione è talmente forte non la senti, questa partenza, diciamo. La mia esperienza personale è stata, c'è stato, diciamo, un approccio un po' passo per passo con la California. La prima volta che sono andato lì era il 2010, per il NAMM Show. Andavo ogni anno per appunto la Fiera Internazionale di Musica, che la fanno a gennaio. Ogni gennaio io andavo lì con Roberto Diana, con Angelo Tordini della Reference, che ho visto ha partecipato anche lui, essere predati. Sì. Con loro abbiamo vissuto diversi NAMM assieme e lì ho avuto la possibilità di iniziare a conoscere un po' Los Angeles e i professionisti che sono molto aperti, cioè la cosa che aiuta è che sono molto disponibili loro, cioè non aspettano che sia tu a farti avanti o essere cortese, sono loro prima di tutto che sono interessati a sapere cosa sai fare, non gli interessa con chi hai lavorato, gli interessa sapere cosa sai fare, se lo fai bene sono molto aperti a lavorare con te, facilitano molto questo processo, quindi è facile lì anche fare nuove conoscenze, farsi conoscere, se sai fare qualcosina magari fai sentire quella. E in questi 4 anni ho avuto la possibilità di conoscere molte persone che sono diventate anche amici alla fin fine, e la città stessa mi è piaciuta fin da subito, quindi lì è stato facile decidere di fare di nuovo il fagottino e trasferirmi dall'altra parte dell'oceano. Poi io mi sento cittadino del mondo, lo dico sempre, nel senso non mi sento, ah, sono a Los Angeles, vivo tutta la vita lì, a me piace viaggiare per la musica, cioè una delle cose belle della musica è che ti fa viaggiare. Quindi mi piace vivere a Los Angeles, mi piace vivere la Germania ogni tanto, mi piace tornare in Italia, mi piace avere a che fare con il Regno Unito, che sia Inghilterra, che sia Scozia. La parte bella è anche questa, insomma, viaggiare e vivere diverse culture musicali, ecco, chiamiamole così.
Wow, bellissimo. Com'è rimesso con la lingua quando sei partito, con l'inglese?
Mica tanto bene, sai? Tuttora capita ancora che mi incarto. Più che altro loro sono. Allora, il fatto che negli Stati Uniti ti aiutano anche con la lingua perché a loro interessa che tu ti faccia capire, non interessa che parli perfettamente. Mentre a Londra ho avuto un po' più di queste difficoltà, nel senso che se non hai la pronuncia perfetta, a volte fanno anche un po' finto di non capire. No, adesso scherzi a parte. comunque sono molto aperti, anche se non parli una lingua perfetta come era nel mio caso all'inizio, adesso un po' sono migliorato, c'ho ancora tanto da migliorare, però ti facilitano le
Ma
cose.
quindi c'è lavoro là, come dire,
Sì.
uno bravo, cioè, o uno che vuole diventare bravo può effettivamente vivere di musica.
Sì, lì hanno passato un bel periodo di crisi, hanno avuto un bel periodo di crisi. Nell'ultimo anno sono in fase di ripresa, sono loro stessi a dirlo, a parte quello che potevo vedere io arrivando dall'Italia, dove comunque negli ultimi anni un pochino stiamo faticando abbastanza, diciamo, parecchio. Lì adesso sono decisamente in fase di ripresa. Si sente che anche quando erano in crisi, comunque erano molto ottimisti, erano loro prima a dire dobbiamo fare qualcosa assieme per far funzionare di nuovo le cose, dobbiamo metterci io e te. far girare di nuovo la musica e poi i soldi torneranno ad arrivare, si riprenderà a vivere. Adesso invece sono proprio in fase di ripresa, sono molto più lanciati, investono di nuovo, gli studi sono un pochino più ottimisti perché comunque durante i periodi di crisi molti studi hanno chiuso anche lì, quelli grossi storici sono stati costretti a chiudere per i costi, appunto. Adesso anche gli studi un pochettino hanno preso respiro, iniziano di nuovo a lavorare, diciamo, anche quelli grossi che hanno più costi riescono a sostenerli di nuovo. Sono in fase di ripresa, quindi sì, la sensazione è che proprio le cose girino.
Che girino, ecco, allora questa sensazione qua è una cosa bellissima, è la prima sensazione positiva che sento in un'intervista. Quindi mi vengono le lacrime, che bello.
Questo mi fa piacere, grande.
Però una domanda pratica, non lo so se tu riesci a rispondermi, ma visto che abbiamo accennato al discorso, da dov'è che saltano fuori questi soldi? Nel senso, il supporto che io sappia non si vende più tanto, quindi come si fa ad investire a guadagnare negli Stati Uniti? Perché le produzioni possono permettersi di investire e di vivere?
Allora, innanzitutto, diciamo che vivono molto di più le etichette indipendenti. Secondo me, questa è l'idea che mi sono fatto io. Innanzitutto ci sono molte più etichette indipendenti che hanno costi molto inferiori alle vecchie case discografiche, che comunque lì stanno continuando a soffrire, vanno verso il fallimento. Sta un po' cambiando, ovviamente, come da noi, sta cambiando verso l'indipendente. La differenza è che l'indipendente magari ha dentro di sé dei professionisti che hanno raccolto fondi, soldi con altre aziende, altre attività e hanno deciso di reinvestirli nella musica. Quindi molti fanno così. Poi ci sono diversi imprenditori che magari hanno investito nel web con delle aziende che negli Stati Uniti funzionano molto di più rispetto che da noi. Le aziende online negli Stati Uniti sono aziende a tutti gli effetti, diventano quasi multinazionali, sono potentissime, quindi comunque un giro di fondi ce l'hanno sempre. Questi professionisti spesso e volentieri sono anche amanti della musica e lì non si fanno problemi a cambiare campo, nel senso passano da un'azienda online che ha fatturato 1 milione di dollari, ok, adesso la mia passione è la musica, voglio investire nella musica e iniziano a raccogliere però professionisti capaci di far funzionare un'azienda di musica, quindi non si improvvisano loro. Produttori o manager, loro comunque investono in quella che è la loro passione, ma fanno lavorare i professionisti. Quindi, in questo modo, l'idea che mi sono fatto è che in questo modo stanno anche ridando un po' di indotto.
Ma riescono a venderla poi la musica, il prodotto che creano?
Sulla vendita c'è ancora un pochino di riflessione, chiamiamo così, nel senso che anche lì i CD non è che si vendono tantissimo. Il vinile sta andando abbastanza bene. Anche qua da noi comunque vedo che il vinile sta riprendendo bene. Stanno cercando di inventarsi nuovi metodi, tipo streaming su YouTube, sfruttano molto YouTube, hanno nuovi progetti che hanno a che fare molto con lo streaming soprattutto, quindi pubblicità online, sfruttano molto meglio internet da quel punto di vista. È comunque una fase in cui stanno ancora cercando la nuova soluzione, il nuovo metodo. Il mercato sta ancora cambiando verso quello che sarà il nostro futuro, perché io sono dell'idea che il CD adesso si faccia, cioè il lavoro in studio serva per il live. Diciamo, sarà nei live che poi potrai vendere un CD. Tu ti farai conoscere, con il tuo concerto, conquisterai le persone col concerto e lì allora potrai vendere i CD. Non sarà più come prima che magari compri prima il CD e vai a vedere live. Almeno questa era la mia esperienza. Molto poi, secondo me, avrà a che fare con internet, streaming e nuove tecnologie di questo genere. Vedo molti concerti online, molte premiere fatte nei locali che vanno anche in diretta su YouTube. In questo modo sfruttano comunque la pubblicità, spesso e volentieri. Quindi molti si stanno concentrando su quello. Poi ci sono anche progetti fantasiosi, magari, che cercano proprio di creare nuove tecnologie a livello di 3D o non so cosa. Ne ho sentite di tutti i colori. Sono curioso di vedere cosa sopravviverà, diciamo.
Cosa emergerà, certo.
C'è molto fermento. Sono curioso anch'io di vedere quale sarà la nostra strada, perché ci vuole comunque un'idea differente rispetto a prima.
Comunque la musica, come dire, non è morta, si fa ancora.
Assolutamente, anzi, è bello vedere che lì ci sono molti locali dove suonano ancora dal vivo.
Wow, meraviglioso.
Ovunque vai c'è una qualche band che suona be bene, si impegna, mette il sangue, sputa sangue sul palco per colpire e dare tutto se stessi. Poi magari non diventeranno nessuno, però ci mettono tutta l'energia per farlo. E questo è bello, si sente molto.
E il pubblico apprezza, ascolta?
Assolutamente sì, i locali sono sempre pieni.
Ma perché qua da noi le cose sono diverse, secondo te? Almeno tendenzialmente, generalmente, insomma, no?
Sì, no, no, per carità, ho visto tanti locali chiudere a Milano, soprattutto questo è un peccato. Io credo che molto sia legato anche a quello a cui stanno abituando la gente, nel senso la TV non ci sta aiutando tantissimo ultimamente. Diciamo, creare una cultura musicale, nuove generazioni, anche le vecchie, comunque ci stanno abituando un po' a uno standard che non mi soddisfa tantissimo, diciamo così. Quello secondo me sta influendo abbastanza.
Ok, allora senti Stefano, io vorrei a questo punto chiederti qualcosa di un po' più tecnico. Anticipiamo già che nella seconda parte di questa intervista c'è un regalo che ci hai fatto, e che è un video dedicato al mixaggio, no? Quindi ci farai vedere come mixa Stefano Olla.
Faccio qualche esempio appunto su questo argomento, diciamo, legato all'arrangiamento, ma è al feeling più che altro di un brano. Quindi ascoltare l'arrangiamento con attenzione e poi svilupparne, valorizzarne il più possibile il feeling che il produttore o l'artista ha voluto dare con questo, il messaggio che ha voluto dare con questo pezzo. Faccio qualche esempio con due brani, uno di Anna McDonald e uno di Magic, un cantante calabrese, mentre Anna è una cantautrice scozzese. Li sfrutto appunto per darvi due esempi. E farvi vedere proprio dalle sessioni Pro Tools come lavoro io. È una cosa che un po' viene sottovalutata di solito e da quello che ho visto spero possa essere utile e interessante.
Perché di solito, diciamo, qual è l'approccio secondo te?
Io vedo spesso che vabbè, l'approccio scolastico lo chiamerei perché ormai lo vedo un po' ovunque. Chiaramente le automazioni, a parte i ride sulle voci per evidenziare sillabe o rendere abbastanza presente la voce, si sfruttano chiaramente anche le spinte su basso e batteria, ad esempio, per un pezzo rock, le spinte sui chorus, sui ritornelli. I lanci oppure negli attacchi di un assolo si tende a spingere magari qualche nota che attira più attenzione, dà più carica a un assolo. Poi chiaramente tutti i movimenti dell'arrangiamento per far entrare e uscire uno strumento come può essere un Hammond in una parte particolare, come può essere un pianoforte che si affianca a una chitarra acustica in un altro, in un pezzo un pochettino più soft. Però io tendo a sfruttare le automazioni anche per enfatizzare l'espressività di una parte. Vi farò l'esempio con una lap steel, un assolo, ma anche un pianoforte, una parte interessante che vi mostrerò nel video, appunto ve la mostrerò su un pianoforte che accompagna una voce. Insomma, secondo me si possono utilizzare andando un po' più a fondo con le automazioni per enfatizzare ancora l'emozione che trasmette il musicista o eventualmente cambiare anche leggermente l'esecuzione nel caso possa essere utile per migliorare il tutto.
Quindi secondo te anche il fonico di mix può permettersi di modificare l'esecuzione?
Se necessario, ovviamente.
No, non è una cosa da arrangiatori o da musicisti questa.
Bisogna farlo con occhio, nel senso, allora, secondo me, il nostro ruolo è anche, è sempre quello, come dicevo prima, di valorizzare il più possibile un pezzo. Se abbiamo la sensazione che un pezzo possa guadagnare ancora, ovviamente seguendo l'idea originale, se abbiamo la sensazione che, facendo una leggera modifica, che può essere nell'arrangiamento, come può essere anche in un'interpretazione. Se questa modifica, secondo noi, può dare valore ancora di più al messaggio che vogliono trasmettere, io personalmente faccio sempre due versioni. Una, la versione originale, proprio così com'è, la mixo al meglio possibile, e poi affianco anche un ascolto dove propongo la mia idea. La propongo chiaramente al produttore e all'artista e dico: secondo me, in questo modo può guadagnare di più. Valutate voi quale può funzionare meglio. Può capitare che valutino migliore l'originale, come spesso accade, invece magari può essere utile quel qualcosina in più. Abbiamo la possibilità di farlo, nel senso, se lo facciamo con tatto e ovviamente senza diciamo diciamo con umiltà, ecco, se lo facciamo con umiltà lo possiamo proporre, secondo me spesso e volentieri è utile, perché viene apprezzato molto, cioè l'importante è seguire il messaggio, devi far tu il messaggio della canzone e a quel punto la canzone stessa ti dice guarda che magari così funziona anche meglio. Mi capita spesso che la canzone mi parli, allora lo propongo, dico, guarda, secondo me così può funzionare.
Ho capito. Senti, ma è bello perché ti diverti proprio, trasudi passione, cioè sorridi sempre, vuol dire che proprio ti piace.
Sì.
Parli di mix e ti si illuminano gli occhi, caspita.
Sì, assolutamente è quello che mi piace, sì, decisamente.
Che rapporto c'è nel mixaggio con i produttori e con i fonici? Cioè tu lavori con terzi, giusto? Quindi immagino avrai a che fare con delle band, con dei produttori. Com'è il rapporto che si instaura in studio con queste altre figure?
Beh, quasi sempre diventiamo le persone che vediamo di più durante la giornata, nel senso per 10 giorni magari che siamo in studio viviamo assieme 18 ore al giorno. No, viviamo, io spesso e volentieri lavoro con il produttore o l'artista a fianco, perché condivido e scambio continuamente l'idea, quantomeno all'inizio voglio capire bene qual è il messaggio, cosa vogliono trasmettere, cosa pensavano. Mentre ascolto, magari faccio i primi ascolti del pezzo, voglio che mi raccontino quello che per loro è la storia, in maniera che poi lo faccio mio e posso mettere tutto me stesso in questa loro idea, diciamo. Poi magari durante il lavoro, durante il resto della sessione o della settimana magari di mixaggio, loro stanno sempre a mio fianco che ascoltano, ma non dicono più niente perché abbiamo capito in che direzione andare.
Quindi in realtà il mixaggio si fa prima di iniziare a mixare, praticamente, cioè entri già in quello spirito.
Per me bisogna entrare nel pezzo e capire quello che sta provando chi l'ha scritto.
Ecco, poi nella seconda parte della nostra chiacchierata ti chiederò di, se ce l'hai, mi rispondi dopo, di raccontarci un po' la struttura con la quale mixi i tuoi pezzi, la scaletta con la quale procedi. Però prima di chiederti questo ti chiedo se hai delle macchine preferenziali, cioè tu mixi in qualsiasi situazione oppure hai, diciamo, delle macchine, dei software o dei mixer che prediligi?
Beh, ultimamente mi capita di mixare in qualsiasi situazione, cioè, mi è capitato anche di mixare solo col MacBook e plugin di recente, non ti dirò mai per chi.
Comunque è una produzione professionale.
Sì, comunque è andata tranquillamente in mastering e in distribuzione, sono anche abbastanza contento, nel senso io poi posso sentire le differenze, magari in dinamica si nota soprattutto in quello, però si riesce a far funzionare bene il pezzo, diciamo, secondo l'esigenza, era più un'esigenza di tempo che di budget in quel caso, quindi abbiamo deciso di proseguire così, ha funzionato bene, nel senso si può fare.
Si può fare.
Si può fare sì, se necessario, poi preferisco di brutto in studio, senza dubbio. Le mie macchine preferite sono, a parte, adesso sono assolutamente innamorato dei sommatori di Levi Argentini, sto usando la serie Monster come somma fuori da Pro Tools, in studio a Hollywood abbiamo Pro Tools HDX, da quello esco nel sommatore, questa è la mia base che non deve mai mancare, 16 canali di somma, io mixo dentro il sommatore fin dall'inizio e poi alla fine ovviamente il mixaggio ripasso in Pro Tools. Altre macchine che adoro e che spesso uso, ad esempio l'Acoustic Design di Pietro Nobile a Milano, io adoro mixare lì voci e chitarre acustiche, perché ad esempio gli Shaps, la coppia di Shaps con capsula cardioide sulle chitarre acustiche per me sono un must, e poi il The Phoenix della Termione Culture è un compressore che a me piace tantissimo, lo uso spesso anche nel master, spesso e volentieri lo uso.
È bello quello, l'ho sentito varie volte,
assolutamente fantastico. Poi preamplificatori API, anche quelli assolutamente sono i miei preferiti e li uso quasi tutto, dalle voci alle chitarre, rullanti, tutto, veramente qualsiasi cosa mi capiti, bassi spesso e volentieri, contrabbassi, vediamo cos'altro.
A proposito di sommatori, scusami, ti interrompo un attimo, no, ho fatto un'intervista proprio qualche giorno fa con Quinto Sardo di SK Notes, non so se conosci, è una piccola software house che fa plugin, adesso ha fatto uscire il loro hardware, diciamo, il sommatore, che a quanto pare è molto simpatico, quindi te lo segnalo, vattelo a vedere perché emula diverse console, è molto molto bello, molto.
Ah, sono molto curioso. Sì, sono molto curioso. Tra l'altro, come emulazioni, quando non ho la possibilità di avere il sommatore, mi capita spesso di usare il Virtual Console, insomma, il VCC della Seven Slate Digital. Mi sta piacendo abbastanza, diciamo. In assenza di sommatore, mi capita spesso di usarlo. Sono curioso di dare un ascolto anche a questo che mi dicevi poco fa.
SK Note, te lo metto qua in chat, SK note, sì, punto it. E mi parlavi di altre macchine, stavi ragionando su altre macchine.
Sì, beh, il C1 della TLA è un altro compressore che uso tantissimo, piace veramente tanto. Spesso e volentieri ripasso negli Avalon proprio per prendere la valvola, magari non necessariamente lo uso in fase di registrazione, però sugli archi spesso e volentieri mi piace ripassare nel pre-Avalon per sfruttare, spingere un po' la valvola, prendere un po' di calore, di pancia che danno sempre, mi piace tantissimo. Questo è un po' la maggior parte delle attrezzature che uso sono queste qua, nel senso non ne uso tantissime, però ci sono queste che adoro e le riutilizzo continuamente. E poi Mac DSP, ah, un'altra cosa importantissima, i plugin Mac DSP li ho messo, sì, tantissimo.
Ma dai, ma il mixaggio che hai fatto sul MacBook, del quale ovviamente non sapremo mai l'artista, i brani, eccetera, ma con che software l'hai fatto?
Con quale workstation dici? È Pro Tools. Io lavoro sempre su Pro Tools.
I plugin, i Mac DSP?
Mac DSP, Waves, la serie SSL della Waves mi piace molto, la uso spesso. Cos'altro c'era? In quello avevo usato ad esempio il Virtual Console Collection, insomma il VCC, non sono sicuro che sia Virtual Console Collection, comunque il VCC, come si suol dire, della Steven Slate. Quello l'ho usato apposta per recuperare un po' di dinamica, un po' di spazialità, diciamo. Cos'altro ho utilizzato? No, giro sempre su quei plugin comunque. Compressori, uso spesso i Mac DSP, qualche volta i Chris Lord-Alge della Waves. Sì. Equalizzatori quasi sempre Mac DSP oppure l'SSLQ della Waves.
Chiaro.
Come riverberi, già che ti sto facendo l'elenco, TL Space, sempre.
TeleSpace.
Sì, sempre, sempre. Mi piace veramente tanto.
Un bel giocattolino, poi possibilità infinite, quindi.
Sì.
Volevo chiederti, secondo te, se ha ancora senso parlare di analogico, del confronto analogico-digitale, se tu senti ancora delle differenze, oppure se secondo te ormai siamo arrivati?
Ci sono ancora differenze? Stanno raggiungendo dei livelli molto, molto, molto alti. Sono contento di questo perché, comunque, sotto certi aspetti, i plugin sono molto più comodi. Cioè, poter utilizzare un compressore su tutte le tracce è impensabile da fare con un hardware adesso. Quindi, la Universal Audio con le varie Apollo, UAD, stanno facendo un bellissimo lavoro. Sono veramente vicine alla perfezione, secondo me. Quindi ci punto molto su questo. C'è ancora qualche differenza? Secondo me l'ideale, per adesso il mio sistema ideale è appunto il cuore su Pro Tools, affiancare Pro Tools perché è il mio preferito, mi trovo bene in termini di interfaccia, e poi per carità, in termini di suono può piacere o non piacere. Io lo preferisco in generale e utilizzarlo come cuore per me è l'ideale. Poi a quello affianchi magari un modulo di somma, poi chiaramente i pre, più ne hai meglio è. Qualche compressore esterno comunque fa sempre la differenza in termini di profondità, dinamica, e ancora c'è differenza. Il mio ideale al momento è un ibrido, un mix tra i due. Spesso e volentieri io utilizzo superfici di controllo perché sono più comode, cioè mi è capitato di lavorare con banchi, i NIV sono fantastici, però spesso e volentieri ci sono anche problemi di manutenzione, costi elevati, quindi in uno studio al giorno d'oggi secondo me ha più senso spendere X migliaia di euro per creare un ibrido che comunque ti costa un terzo rispetto all'avere il vecchio stile che si fonda sul banco, sul registratore esterno, su tutto l'outboard, diciamo, i vari frigoriferi. si può fare un bel ibrido spendendo molto meno, secondo me, e si ottengono grandissimi risultati. Io sono molto contento.
Ecco, se tu dovessi crearti il tuo project studio, cosa ci metteresti dentro?
Al momento utilizzerei Pro Tools Native, il 10, adesso è uscito anche l'11, non l'ho ancora provato, però 64 bit mi interessa abbastanza. Utilizzerei come interfaccia l'Apollo Duo della Universal Audio, sì, senza dubbio, perché ha anche dei bellissimi pre, quindi oltre ai plugin che mi piacciono molto. A quello affiancherei un Termione Culture, un Phoenix, vediamo cos'altro. I pre, andrei sui pre a quel punto, sfrutterei.
Ma tu parli molto di pre, ma i pre li utilizzi per fare reamp? Cioè, nel senso, tu ci ributti dentro.
Spesso e volentieri sì, ci ripasso dentro.
Ah, ecco perché parli di pre.
Sì. Mi capita anche di registrare, nel senso, non è che faccio solo mixaggio, mi capita anche di registrare, però a me piace avere diversi pre.
Quindi tu esci con le in multitraccia, rientri nei pre
Esatto, e spingo.
e spingi.
E spingo il pre. Sì, questo è il mio classico sull'avo, lo adoro. Cioè, prende una punta e un corpo che veramente, poi sugli archi ancora di più. Contrabbassi, violoncelli, sempre. Qualche volta anche sui bassi.
Ma non ti fa, tra virgolette, paura o timore questa doppia conversione analogico-digitale?
Cerco di non pensarci troppo, perché anni fa ero molto più paranoico su queste cose. Adesso in realtà, se mi piace quello che sento,
Va bene.
ci penso due volte, vado dritto. Cioè, se ci guadagno, preferisco assolutamente passarci. Non ho intenzione di farmi troppe paranoie. Non mi aiuta, perché devi lasciar scorrere la creatività. Se cerchi quel suono e l'avalon è quel suono, allora ci passi sopra e dici, va bene, mi piace. Se poi chiaramente senti una perdita, è un altro discorso, ma raramente mi capita.
Devi sentirla però la perdita.
Esatto. Raramente sono più gli svantaggi che i vantaggi, quindi vado sempre dritto senza problemi.
E come ascolti cosa sceglieresti?
Attualmente le ADA mi piacciono molto, a parte le NS10 che ce le ho sempre. Le ADA, io ho la vecchia serie A7, la prima serie delle A7, col tweeter a nastro, mi piacciono molto. Sì, e anche le Dyna Audio, le BM15. Anche quelle sono molto belle, sono anche più cicciotte, più grandi, mi aiutano anche meglio sui bassi. Però mi piacciono più gli ascolti secchi, come a parte le NS10 che sono bastardissime, le Adam sono abbastanza secche, sui bassi son dure, però mi fanno capire cosa sta succedendo in generale, sia sulla zona bassa che sulle medie. Il tweeter a nastro è molto piacevole.
Queste famose NS10, no? Magari tanti di noi non ne hanno avuto esperienza, però sono le storiche casse che tutti i produttori più famosi hanno sempre utilizzato, gran parte di loro. Il cono bianco, le casse della Yamaha, che di per sé, cioè uno le ascolta e dice, cioè, ho sentito di meglio. Non sei un fonico vecchio a scuola, per cui te le devi portare anche a letto le NS10, le hai scelte. Perché le hai scelte?
A me è capitato di ascoltarle per caso, io le conoscevo di fama, ero affascinato dall'NS10, dal cono bianco, le vedevo ovunque, ero affascinato. Mi è capitato di sentirle anni fa a Milano, e le stavano anche vendendo a un prezzo assolutamente buono, perché mi sono detto, beh, voglio farmi le orecchie su queste casse, le usano da sempre, ci sarà motivo. Le ho prese quasi per curiosità. Le ho sistemate, ho affiancato un ampli che non era quello solito, tra l'altro non era un Krono, insomma i classici ampli che si associano all'NS10. Io avevo un'audiotecnica, un vecchio audiotecnica Hi-Fi, ce l'ho affiancato, ho iniziato ad ascoltare, a farmi un po' le orecchie sopra, mi rendevo conto che comunque questa loro bastardaggine sui medi mi aiutava a capire molto se stavo esagerando. Avevo diverse difficoltà in quegli anni nella zona delle frequenze medie, quindi quando avevo chitarre elettriche, voci, tutto quanto assieme, cori, non è che capivo bene dove stavo sbagliando, magari. Poi potevano esserci anche discorsi di ambiente, magari l'ambiente dove ascoltavo non era perfetto, però con l'NS10 avevo notato una differenza, era molto più chiaro quando stavo esagerando e in quale zona delle medio A.
Cioè, esagerando in che senso?
spingendo magari troppo, cercavi troppa presenza in una voce, quindi tendevi a spingere tantissimo dai 4.000 in su, perché ti aspettavi magari anche quella risposta, però non è che sentivi con chiarezza se stavi lasciando spazio magari anche un po' alle chitarre sui 3.500, magari quelle frequenze lì. L'NS10 a poco mi hanno aiutato a incastrarmi meglio in quella zona lì. Mi sono fatto le orecchie anche, per carità, devi abituarti, a tanta gente non piacciono le S10, non ci capiscono nulla. Io è un po' difficile da spiegarlo, però ho sviluppato questa sensazione dove capisci molto meglio dove smussare. Cioè, se devi scavare su una chitarra per far spazio a una voce, ho molta più chiarezza sull'NS10 piuttosto che su altre casse, che sono più piacevoli da ascoltare, ti aiutano molto di più sui bassi, perché le NS10 sui bassi sono toste, nel senso che tagliano pesantemente sotto i 100. Non è facile capire se c'hai un basso troppo ciccione sull'NS10, quindi devi per forza spostarti, almeno a me capita così.
Devi confrontare, fare ascolti di confronto, insomma, no? Comparazioni.
Sì, devi assolutamente affiancarle per capire bene sui bassi. Però sulle frequenze medio-alte mi aiutano tanto. Sono più veloce, diciamo, mixo più velocemente, quindi devi pensare meno, scorri più creativamente durante il processo di mixaggio.
Quali sono, secondo te, gli errori tipici che un neofita del mixaggio può commettere senza accorgersi?
Beh, uno è questo, almeno un errore che facevo tantissimo io era questo. Tendenza a cercare delle chitarre elettriche brillantissime, che magari senza la voce suonano potenti, belle, mordenti, eccetera, senza però valutare il fatto che quella è tutta la zona che interessa le voci. Ascoltando anche i pezzi rock, hard rock, heavy metal, persino che girano adesso, le chitarre elettriche non sono così brillanti come puoi pensare magari inizialmente. Questa è una cosa che capita spesso, una zona che si sottovaluta spesso. Un'altra zona.
Quindi il mascheramento che puoi introdurre, diciamo, andando a esaltare la brillantezza delle elettriche rispetto alla voce.
Esatto.
Vai a perderti le voci poi nel mix.
Sì, perché poi tendi a cercare la stessa brillantezza anche nelle voci, e a quel punto incomincia a squillare tantissimo con tutto il mix e diventa faticoso l'ascolto, molto pesante. Un'altra zona molto delicata è sotto i 100 addirittura per me, perché spesso e volentieri magari un basso lo cerchi bello profondo, lo lasci bello aperto sotto i 100, non metti neanche un taglio ai 30, per dire, lo lasci pieno, mi piace come sta suonando bello pieno, peggio ancora non ci metti neanche un compressore in sidechain, sai il trucchettino con cui fai uscire la cassa, nel momento in cui esce la cassa il basso un pochino lo si tira indietro, no? Magari non ci metti neanche quello perché lo vuoi lasciare libero, vuoi che ci sia tutto l'attacco del basso, ok, in questo modo ti stai mangiando metà della cassa. La botta di tutto il mix in realtà sta, secondo me, spesso e volentieri sta nel svuotare un po' quella zona e lasciare che la cassa sia libera, come minimo con un compressore che alleggerisca il basso quando hai colpi di cassa, oppure proprio con un taglio. Spesso e volentieri io scendo con un pass alto, parto dai 300 Hz, metto un pass alto sul basso, parto dai 300 Hz e scendo fin quando non inizio a sentire quel corpo che voglio nel basso. Spesso e volentieri a 120 già posso fermarmi. 120, 100 già posso fermarmi perché il basso è abbastanza corposo.
È molto empirica come strategia. Cioè, tu parti, diciamo, metti un filtro che taglia i bassi abbastanza alto, no? Quindi a 300 Hz.
Sì, per carità, parto.
Poi mano a mano scendi e scendendo lo fermi quando senti che comunque il basso risponde.
Non guardo dove sono col pass alto, non guardo la frequenza, ascolto, voglio arrivare a un certo punto in cui il basso ha quella botta e la cassa sta mantenendo comunque il punch del pezzo. Spesso e volentieri arrivo a fermarmi intorno ai 100, 120 addirittura.
Proviamo a fare ti faccio una domanda un po' tecnica che spero di riuscire a far capire anche ad alcuni di noi che non hanno ancora dimestichezza con i compressori e quant'altro. Allora, se tu utilizzi uno stratagemma dinamico per liberare la cassa, quindi con un compressore che grazie al sidechain abbassa il livello del basso quando suona la cassa, in realtà gli stai già facendo posto. Perché ti serve togliere ancora basse frequenze al basso sempre, anche quando non suona la cassa?
perché spesso e volentieri troppa frequenza, troppa energia lì sotto affatica anche nelle casse, ad esempio, più piccole, le cassettine stupide da computer che spesso utilizzo per fare un confronto. Noto che sì, o tendono facilmente a distorcere tutto il mix, oppure si mangiano un pochettino le zone alte. È sottile, magari, come differenza, la maggior parte delle persone non se ne accorge. Però, soprattutto nella distorsione, spesso e volentieri, se ho troppa energia là sotto, è facile che alzando un pochettino di più il volume, invece di mantenere punch, mix secco, che comunque è piacevole e spinge, arriva subito a distorcere perché c'è il basso che è troppo pieno lì e in realtà non ti serve tutta quell'energia. Spesso e volentieri non ti serve. Poi ci sono situazioni in cui lo lascio totalmente aperto, ma spesso e volentieri per ottenere quel punch non ti serve. Ti fermi magari sugli 80 Hz e già sei più che sereno, diciamo.
Hai già fatto il tuo.
Sì. E poi qualche volta lo faccio perché non voglio utilizzare il compressore su 6 chain perché mi mangia un po' di attacco, che mi aiuta in una magari un punto in cui voglio punch, voglio punta su cassa e basso. Allora a quel punto lascio aperto, non metto il compressore in sidechain, lascio aperto totalmente l'attacco del basso, ma non ho tutto quella sporcizia, come la chiamo io, sotto che va a infangare. Anche le chitarre elettriche, spesso e volentieri le lascio aperte, ma qualche volta è molto utile tagliare sotto i 120, sotto i 100, 120, che pulisce tantissimo il mix. È proprio una sensazione più piacevole in generale. Pulire quella zona con attenzione aiuta a far uscire la cassa con libertà, mantenere punch. Mi piace quantomeno il punch che ottengo, sembra tutto quanto più chiaro nella zona delle chitarre corpose, del basso, e della cassa stessa.
Fiati e archi, vuoi darci qualche suggerimento?
Beh, per gli archi. Gli archi spesso.
L'Avalon, compratevi l'Avalon.
Sì. Gli archi per me sono l'Avalon, possibilmente registrati con un 87, un Neumann, davanti al ponte. Proprio la mia posizione va sempre lì, un po' tra il ponte e la F, diciamo, di sfogo. O lo fai passare già su un Avalon, oppure, meglio ancora, registri con un API e poi ripassi in un Avalon per ottenere ancora un pochettino più di corpo, spinta, dipende anche da poi come devi mixarle. Sugli archi io tendo a rimanere sempre molto, molto leggero con gli interventi, perché preferisco che siano registrati bene, poi li schiarisco magari un pochino in alto, che possono essere le medio alte, come anche intorno a 12.000 per cercare un po' di aria, insomma, in generale sul zigrinato, sul mordente dell'arco. Qualche volta mi è capitato di utilizzare un Max Bass della Waves per svuotare un pochino il basso, un contrabbasso suonato a punta, diciamo a dita. Volevo però che fosse un po' meno fangoso come suono. Il Max Bass spesso e volentieri mi permette di creare delle armoniche un po' più carine nella zona dei 100 Hz, 80 Hz, e svuotare un po' più sopra, intorno ai 200. Questo mi alleggerisce molto l'ascolto, pur mantenendo il corpo degli archi. Fiati non ne faccio spessissimo, mi capita di lavorare su trombe, magari su sezioni anche di trombe, tromboni e tube, magari tutte quante assieme. Lì vado più sulla sezione generale, quindi faccio un bilanciamento generale e lì può capitare che magari spinga un pochino sui 3000, 3500, ma mi piace anche lì, magari se ho la possibilità, se ho a disposizione un qualche exciter in generale, è facile che utilizzi un exciter piuttosto che un equalizzatore sulle trombe.
Ah, ok, quindi per creare armoniche artificiali.
Sì, mi piace molto di più. Le trombe a me piacciono squillanti ma non fastidiose, no? Quindi vado a cercare più il mordente e mi viene più facile farlo con l'exciter.
Chiaro. Va bene, allora io direi che a questo punto la domanda che ti ho fatto prima troverà risposta nella seconda parte di questa intervista. Salutiamo Stefano, grazie Stefano Olla per essere stato con noi, per la tua disponibilità e generosità anche specialmente per questo video che ci hai preparato. Grazie mille.
Grazie a te Francesco, grazie a voi Scuolasuono, sono contentissimo di essere stato ospite vostro.
Grazie ancora. Ciao a tutti e ciao Stefano.
Ciao.
www.ufficiale.com.
Trasforma le tue canzoni in master professionali, sfruttando solo il tuo computer e poche altre attrezzature. In occasione di Scuola Suono Summer Productive 2013, il campus digitale sulla produzione discografica 3.0, scuolasuono.it ti regala Registrare il tuo live left and right, manuale pratico sulla registrazione della tua band live o in sala prove. Richiedilo gratuitamente. Clicca Mi piace nella pagina facebook.com/scuolasuono.it.
Radiofonica.com.